Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Dialogo, alcune differenze tuttora permangono nella dottrina e nella prassi. Questo però non deve scoraggiarci, ma piuttosto spronarci a proseguire insieme il cammino verso una sempre maggiore unità, anche superando vecchie concezioni e reticenze. In un mondo spesso lacerato dai conflitti, e segnato da secolarismo e indifferenza, tutti uniti siamo chiamati ad impegnarci nel confessare Gesù Cristo, diventando sempre più testimoni credibili di unità e artefice di pace e di riconciliazione.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso di Papa Francesco alla delegazione ecumenica della Chiesa Luterana di Finlandia, ricevuta come ogni anno in occasione del pellegrinaggio ecumenico a Roma per celebrare la festa di Sant'Enrico, patrono del paese, ricevuta appunto lunedì scorso, 18 gennaio, primo giorno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che si concluderà lunedì prossimo, 25 gennaio, giorno della festa dell'Apostolo delle Genti. Si concluderà con una celebrazione ecumenica presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Il Papa presiederà i Vespri alle 17:30. E allora dedichiamo la prima parte del nostro incontro ad una riflessione sul testo biblico di riferimento della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, testo dal quale è stato tratto anche il tema del sussidio, che è una base per orientare e guidare la preghiera in questa settimana. Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio. Ascoltiamo il commento, la riflessione sul testo biblico e su questo passaggio in particolare di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, che ha curato e organizzato per anni simposi internazionali intercristiani e anche curato diverse opere proprio di carattere ecumenico.
Il testo biblico che è stato scelto per questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è tratto dalla prima lettera di Pietro. Questo forma innanzitutto una frase fondamentale, che è quella che viene messa proprio al centro di questa settimana: chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio. Questa frase è presa proprio da questo passaggio della prima Pietro, che è veramente un brano molto importante per l'idea fondamentale della Chiesa come popolo di Dio, è radunato a celebrare le meraviglie del Signore. Ed è veramente molto significativo che sia stato preso questo brano per indicare il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Innanzitutto perché si parla chiaramente di una unità, quella della Chiesa, che non è innanzitutto sforzo nostro di una intesa fatta a tavolino, ma innanzitutto è il riconoscimento che siamo un popolo di persone chiamate a stare insieme, a formare un popolo, un corpo solo. Quindi qui veramente la lettera di Pietro sottolinea il carattere vocazionale di questo popolo, cioè ogni vocazione in realtà è una convocazione. Non si può rispondere alla chiamata del Signore se non accettando di appartenere al suo popolo, al suo corpo. Quindi in questo senso veramente si comprende come la chiamata è sempre una chiamata all'unità. Quindi ciascuno di noi, per potersi sforzare anche in un dialogo, in un cammino comune, deve innanzitutto riconoscere la precedenza della chiamata del Signore, la scelta che il Signore fa di ciascuno di noi perché formiamo insieme un solo corpo. Quindi c'è da riconoscere innanzitutto questa decisione da parte di Dio di chiamarci. Noi siamo un popolo scelto, è un popolo chiamato a formare un solo corpo. E qui le parole di San Pietro sono veramente decisive, perché parla di gente scelta, un popolo regale, un popolo di sacerdoti, una nazione santa. Ecco quanto è importante perciò per noi che la preghiera per l'unità dei cristiani scaturisca da questa coscienza di essere stati scelti, di essere stati voluti, di essere amati, pensati dal Signore come realtà unita in un solo corpo. Quindi, in un certo senso, la preghiera per l'unità dei cristiani parte dalla consapevolezza che questa unità, in un certo senso, ci precede, ci è donata in anticipo dal Signore, insieme alla nostra vocazione, al nostro essere cristiani. Quindi noi domandiamo nella preghiera al Signore in questa settimana che avvenga, si manifesti quello che in realtà ci è già dato nel mistero di Cristo, che ha dato la sua vita per noi. Quindi questa consapevolezza fa capire che il cuore della domanda al Signore per l'unità è che si manifesti in noi il mistero della nostra chiamata ad essere un popolo regale, un popolo sacerdotale. E questo brano della prima lettera di Pietro poi è veramente fondamentale se noi pensiamo alla ecclesiologia del Concilio Vaticano II, in modo particolare alla Lumen Gentium, alla Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Noi sappiamo che il secondo capitolo è proprio dedicato alla Chiesa come popolo di Dio, e infatti al centro di questo capitolo noi proprio troviamo il grande mistero di un popolo sacerdotale che vive questo sacerdozio comune, il sacerdozio battesimale, quindi che ci rende partecipi con tutta la nostra vita alla realtà di Cristo che dona se stesso per la salvezza di tutti gli uomini. Allora, in questa prospettiva della Chiesa come popolo di Dio, come popolo sacerdotale, riconosciamo il significato profondo della preghiera stessa di Gesù, che prega perché noi siamo una sola cosa. Come Lui con il Padre, così noi in Lui e tra di noi. Questo perciò dell'unità dei cristiani non è un tema aggiuntivo alla realtà cristiana, all'esistenza cristiana, ma è fondativa della nostra esperienza di fede. E questo parte sempre dalla consapevolezza perciò di essere scelti, di essere chiamati. E quindi il tema dell'unità diventa un tema che esprime radicalmente il fatto che Cristo ci abbia raggiunto con il suo dono, con il dono del suo corpo, con il dono dello Spirito Santo, e quindi noi dobbiamo continuamente chiedere al Signore che si manifesti in noi questa unità che, prima di essere un nostro sforzo, è un dono che ci è fatto, il dono della comunione in Cristo, che ci precede sempre. Dunque noi siamo davvero un popolo regale, siamo un popolo sacerdotale che esprime questo sacerdozio nella partecipazione ai sacramenti, ma anche nella testimonianza di vita quotidiana, di testimonianza di unità che dobbiamo dare tra tutti i chiamati dal Signore. Quindi siamo anche un popolo di testimoni. E questo è molto importante pensando a questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, perché questa nostra testimonianza, la testimonianza a cui tutti i figli di Dio sono chiamati, è molto di più che non un semplice buon esempio che dobbiamo dare o uno sforzo personale. La testimonianza che siamo chiamati a dare è quella di riconoscere le meraviglie del Signore, appunto come dice la frase che guida tutta questa settimana di preghiera, chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio. Infatti il testimone è veramente una figura fondamentale di carattere comunicativo. Il testimone non testimonia mai se stesso, una propria bravura, testimonia sempre un dono che ha ricevuto, una meraviglia che ha colpito la sua vita, che ha cambiato i propri giorni, che ha mutato il proprio cuore. Quindi noi siamo un popolo regale, sacerdotale, profetico, chiamato ad annunziare non se stesso, non un proprio punto di vista, ma chiamato ad annunziare a tutti, nessuno escluso perciò, le opere meravigliose di Dio. Quindi siamo testimoni di quello che fa il Signore, e la prima cosa che fa il Signore è quello di chiamarci a vivere in unità. Allora la condizione di possibilità per essere testimoni è quello di tendere sempre di più all'unità che ci è donata in Cristo, nella comunione che il Signore ci dona con la sua presenza e con il suo amore. Dunque siamo chiamati ad essere un popolo di testimoni delle meraviglie del Signore. E c'è un ultimo aspetto che mi sembra importante esprimere, approfondire in questa meditazione, in questo brano che ci viene suggerito per questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ed è cioè che questo popolo è un popolo che è tale perché è toccato dalla misericordia. Dice San Pietro: un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto la sua misericordia. Ed è questa misericordia che ci precede sempre e che perciò ci spinge a guardarci tra cristiani in un modo diverso. Quanto bisogno abbiamo nella vita della Chiesa, nel rapporto ecumenico tra tutti coloro che si professano cristiani, anche se appartengono a confessioni diverse, di guardarci con occhi di misericordia, cioè imparare a guardarci con quegli occhi con cui Cristo stesso ci guarda, con cui Dio stesso continuamente volge il suo sguardo verso di noi. Allora siamo un popolo di testimoni, un popolo che testimonia la misericordia di Dio, che è più grande dei nostri tradimenti, che è più grande delle nostre divisioni. Per questo non dobbiamo mai perdere la speranza, perché si possa arrivare a quel giorno benedetto in cui tutti insieme potremo nutrirci dell'unico pane e bere insieme all'unico calice della salvezza.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la terza domenica del tempo ordinario e il brano evangelico che ascolteremo è tratto dal capitolo primo e dal capitolo quarto del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
Questa domenica noi siamo di fronte all'apertura del Vangelo di Luca, dove l'Evangelista ci mostra la sua intenzione, la sfida di scrivere un Vangelo, che motivo ha, qual è il suo scopo. Ecco, aiutare qualcuno, si chiama Teofilo, il destinatario del suo Vangelo, perché possa rendersi conto della solidità degli insegnamenti che ha ricevuto. E qualcuno che ha ricevuto un insegnamento ha bisogno di avere certezza, ha bisogno di avere, in greco si chiama asfaleia, cioè qualcosa che non ti fa cadere, non ti fa scivolare. Ecco, noi nella vita abbiamo un cammino periglioso e abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia stare in piedi, che ci faccia camminare bene. Un salmo dice: lampada per i miei passi, la tua parola luce sul mio cammino. Certamente, se io non vedo dove metto i piedi, finisco per cascare. E allora il tema oggi è il rapporto della parola di Dio con la nostra vita. È importante la parola di Dio per noi? Che cosa ci può aiutare a fare? Perché noi proclamiamo la parola di Dio? E la prima lettura ci mette di fronte a questa scena splendida del capitolo 8 del libro di Neemia, dove Esdra apre il libro in presenza di tutto il popolo e il popolo ascolta questo libro che hanno ritrovato, che è il libro della volontà di Dio, dei decreti di Dio. E il popolo capisce la sua vita e piange tanto nell'ascoltare questo libro. E quindi Esdra, il sacerdote, Neemia, il governatore, dicono al popolo: ma questo giorno è il giorno della gioia, non fate lutto, non piangete. Ecco, questa doppia realtà. Il Vangelo che ascolteremo questa domenica, in realtà, dopo averci dato l'indicazione del motivo del Vangelo, ci mette di fronte alla scena straordinaria, coloritissima, della visita a Nazareth di Gesù dopo l'inizio del suo ministero, quando entra in sinagoga e proclama la parola di Dio e la spiega. Questa scena avrà due parti. La prima parte la leggiamo questa domenica, la seconda parte sarà per la domenica successiva. Il punto è che c'è nel testo di Neemia della prima lettura questi due aspetti curiosi: piangere e poi fare festa, essere punti, toccati, messi in difficoltà dalla parola di Dio e quindi entrare nella gioia. È questa la strada che la parola di Dio usa con noi. È in vista di una festa, ma passa per un dolore. La verità è fatta così. La verità libera, ma ferisce. La verità, quando arriva nel nostro cuore, ci fa vedere la menzogna, ma nello stesso tempo, finalmente, ci mette nella condizione di poter andare nella direzione giusta. Gesù arriva a Nazareth e entra nella sinagoga e si alza per leggere, proclamare la parola di Dio. Legge il profeta Isaia, una bellissima parola di consolazione, un lieto annunzio per i poveri, una liberazione per i prigionieri, la vista per i ciechi, la libertà per gli oppressi, l'anno di grazia del Signore. Ed ecco, tutti stanno guardandolo, tutti lo fissano e lui dice la parola che è la chiave di lettura che lui offre di questo testo. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Cioè, la parola di Dio deve essere letta così. È il mio oggi. Legge il mio oggi. Non sono io che leggo lei, è lei che legge me. Non sono io che la interpreto, è lei che mi interpreta. Mi devo lasciar spiegare dalla parola di Dio. Quando ci poniamo di fronte alla parola di Dio in una maniera tale che ci deve rispondere, noi abbiamo una domanda e lei risponde, normalmente succede che la parola di Dio diventa piuttosto oscura. Si chiude perché ha dei suoi meccanismi reconditi e un po' inspiegabili per diventare opaca. Quando noi ci avviciniamo alla parola di Dio e la prima parola è la nostra, siamo noi che dettiamo il ritmo, ecco, la parola non ci parla più. Quando essa arriva ed è lei che detta la scaletta, ed è lei che impone le battute della musica da suonare, ecco che allora io entro in qualche cosa che è la sorpresa dell'altra maniera di parlare. Se noi andiamo a vedere molto spesso nei dialoghi che fa Gesù nei Vangeli, molto spesso lui alle domande risponde con altre domande. Molto spesso lui non accetta il ritmo di chi lo interroga, ma ne impone un altro. Questo certe volte può essere tranquillamente letto anche come una cattiva educazione nella risposta ai fatti, ma è assolutamente necessario. La parola di Dio quando arriva ci deve dire qualcosa che ci fa cambiare prospettiva, che ci deve far vedere qualcos'altro, e in primo luogo deve essere traumatica, deve essere imbarazzante, deve essere portatrice di quella contestazione del nostro sistema mentale che è assolutamente necessario. Infatti, se noi leggessimo per intero tutta la scena, scopriremmo che ci sarà una grande opposizione a Gesù. Questo annunzio di misericordia, allegro, gioioso di Gesù, non sarà accolto. Perché? Beh, spieghiamolo, è molto semplice. Dire che i poveri possono accogliere il lieto annunzio, che i prigionieri saranno liberati, e i ciechi illuminati, e gli oppressi liberati, vuol dire alle persone che stanno davanti a lui che sono poveri, prigionieri, ciechi, oppressi, ovvero sia dire: non è vero che stai bene, non è vero che stai a posto. Quanta gente ascolta la parola di Dio senza lasciarsi cogliere nella propria parte cieca, oppressa, povera. Solo a quella parte può parlare la parola di Dio, perché non si insegna niente a un sapientone, non si può ammaestrare un saccente, si può ammaestrare un ignorante, si può insegnare a qualcuno che deve scoprire il senso, a una persona che sia disposta a mettersi in discussione. È come un'offesa annunziare la libertà a qualcuno che si crede libero. È come un insulto annunziare la vista a qualcuno che crede di vedere. E così la parola di Dio, mentre consola gli afflitti, deve anche affliggere i consolati. Mentre dà luce ai ciechi, dà anche cecità a quelli che credono di vedere. Ma queste sono parole del Vangelo. Le dice Luca nel capitolo 6, le dice Giovanni nel capitolo 9. Queste cose Dio deve fare con noi. Insomma, la parola di Dio viene perché noi ci lasciamo trasformare. Tutte le volte che noi apriamo le scritture, o meglio ancora, ascoltiamo la parola di Dio nell'assemblea cristiana, noi abbiamo una saggezza da vivere, in cui camminare, quella di lasciarci contestare e mettere in trasformazione. La parola di Dio ci deve trasfigurare, ci deve far vedere l'invisibile. La parola di Dio non può venire a confermare le nostre idee. Ci deve far piangere perché entriamo nella festa, ci deve umiliare perché siamo esaltati. Effettivamente, come dice la Beata Vergine Maria nel Magnificat, il Signore, da che mondo è mondo, innalza gli umili e abbassa i superbi. Lo fa anche con la sua parola. Io mi devo mettere di fronte alla parola sempre un po' così, pensando: adesso leggerò la parola, pregherò con essa e lascerò che l'afflitto sia consolato e che consolato sia afflitto, che il superbo sia schiaffeggiato e che l'umile sia innalzato. Un po' queste due cose sono sempre in me, sia l'ignorante che il saccente, sia il povero non vedente che quello che crede di vedere.
Siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma dedicato all'attività recente di Papa Francesco e condotto da Angela Ambrogetti. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.